L'eco dell'imbecillità, analisi, diagnosi, terapia. Di Vincenzo Romania. Il recente attacco di Umberto Eco ai social media ha scatenato numerose reazioni, e in effetti un dito nella piaga è stato messo. Qual è, infatti, il loro complessivo effetto sul processo di costruzione del sapere? Cosa fare per impedire agli imbecilli di vincere? Lo scorso 10 giugno, nella lezione magistralis tenuta all'Università di Torino in occasione del conferimento della laurea ad honorem in comunicazione e cultura dei media, Umberto Eco ha scatenato un ampio dibattito pubblico affermando: i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. L'affermazione che ha scatenato le polemiche era inclusa in una lunga riflessione sulle teorie del complotto e sulla scarsa verificabilità delle notizie su internet. Non si trattava quindi di una posizione ingenuamente apocalittica, ma di un passaggio critico in un discorso più ampio che includeva anche valutazioni positive o integrate rispetto agli effetti dei new media, secondo la celebre distinzione introdotta da Eco nel 1964 e di recente ripresa in un saggio collettaneo a cura di Anna Maria Lorusso, Deriva Prodi 2015. Eco sosteneva soprattutto la necessità di una educazione e di una riflessione critica sull'uso dei nuovi media che dovrebbero coinvolgere tanto la scuola quanto la carta stampata. In effetti, a livello scientifico è dato per scontato il fatto che l'educazione costituisca una componente essenziale nella fruizione dei mezzi di comunicazione. La maggiore associazione europea di studiosi della comunicazione, per portare un esempio, si chiama European Communication Research and Education Association. Di contro, analizzando l'offerta didattica e le recenti polemiche sugli insegnamenti di genere, la scuola italiana non è molto avanzata dai tempi dell'idealismo crociano e da quelle critiche che lo stesso Croce rivolgeva all'introduzione della sociologia nel nostro sistema educativo. L'occasione fu la traduzione da parte di Franco Ferrarotti di un volume di Veblen per i tipi di comunità nel 1949. Tornando all'affermazione di Eco, essa, come detto, ha suscitato diverse reazioni sulla stampa e sul web. Le più interessanti hanno ricondotto l'affermazione a tematiche più ampie quali l'accesso al sapere dotto e la sua necessità di compararsi con il sapere popolare, Nicoletti sulla stampa, la necessità di regolare l'uso della rete, Rodotà per il Fatto Quotidiano, l'indistinguibilità fra imbecilli internauti e imbecilli tout court, preesistenti e indipendenti dall'avvento della rete, Munafo per i blog, autore dell'Espresso. Se Nicoletti ha toccato implicitamente una questione husserliana, ovvero il confronto fra sapere scientifico e sapere pratico o mondo della vita, Lebenswelt, Rodotà e in parte Munafo hanno toccato quello che a mio avviso è il fulcro della questione, ovvero quanto siamo abituati ed educati al dialogo, quanto le piattaforme social e in particolar modo Facebook favoriscano un deterioramento del dialogo stesso, quale è l'effetto dei social network sites sulla qualità della informazione e sulla costruzione del sapere. Queste domande distinguono in effetti fra chi è già imbecille, chi si comporta da imbecille quando usa i social networks, ad esempio alcuni politici e intellettuali, e chi viene educato all'imbecillità dai stessi. I tre fenomeni sono diversi e sicuramente non era intenzione di Eco enuclearne la distinzione, quanto piuttosto comprendere come il mezzo informatico possa favorire il diffondersi di credenze antiscientifiche e di conoscenze infondate e cospiratorie, e dar vita a forme di contrapposizione non dialogiche perché non basate sul riconoscimento dell'interlocutore e sulla dialettica delle reciproche posizioni. Come Eco, sono pienamente consapevole che ogni mezzo di comunicazione di massa, nel mediare la realtà e nel dar vita a una cultura di massa, possa produrre al contempo effetti sociali positivi e negativi. La mia, quindi, come quella di Eco, non è una posizione totalmente apocalittica. Cercherò però qui di evidenziare soprattutto gli aspetti problematici del rapporto internet-conoscenza e tecnologia sociale per dimostrare come esista in piattaforme come Facebook una tendenza implicita a ridurre il dialogo fra utenti a un confronto fra imbecilli o quanto meno fra inconsapevoli. Partirò da una considerazione più generale. La complessità del vivere sociale, già in epoca moderna, porta a un atteggiamento sempre meno riflessivo e sempre più pratico rispetto agli oggetti e ai fenomeni esterni, orientato cioè a ridurre la complessità cognitiva degli stimoli esterni in un sapere pratico, applicato per ricette di senso comune. La perdita di capacità critica del cittadino dipende quindi, in età moderna, sia dall'aumento degli stimoli esterni, sia da uno stile cognitivo influenzato dal mondo del lavoro, orientato alla produttività, che si oppone all'ozio speculativo e alla comprensione approfondita. Sempre più la nostra comprensione del mondo si limita a una connotazione di superficie orientata ai nostri fini pratici e modellata sull'etica del fare, efficace, veloce, diretta. Non ci interessa, ad esempio, comprendere quali passaggi seguirà una mail dal momento della nostra digitazione sulla tastiera del computer al momento della ricezione da parte del destinatario. Ci interessa soltanto che essa arrivi in un tempo ridotto e certo al nostro interlocutore. L'accelerazione del mutamento sociale degli ultimi decenni dalla fine del secolo breve in poi e la rapida obsolescenza delle tecnologie comunicative tradizionali hanno prodotto un sempre più ampio divario fra sviluppo tecnologico e capacità individuale di autoformazione. Ciò è la conseguenza di processi che partono da lontano, scriveva Georg Simmel nel 1900, ogni giorno e da ogni parte si accresce il patrimonio della cultura oggettiva, ma lo spirito individuale può accrescere le forme e i contenuti della sua formazione solo con grande ritardo poiché procede con un'accelerazione assai minore, filosofia del denaro. Il cittadino del ventunesimo secolo somiglia così sempre più a una fulminea lepre della tecnologia, che si comporta e comunica come una tartaruga dell'etica, parafrasando una metafora proposta da Alex Horowitz nel 2011. Abbiamo cioè in mano strumenti avanzatissimi di cui comprendiamo largamente le opportunità tecniche, disconoscendo o ignorando volontariamente le possibilità, i limiti e i rischi etico-dialogici delle stesse e non migliorando così la qualità di ciò che ci scambiamo. Assistiamo cioè a una fondamentale sottovalutazione o meglio sottomissione della moralità agli aspetti tecnologici dovuta proprio da quella mancanza di educazione ai media e di cultura tecnoetica a cui faceva riferimento Eco nella sua lezione magistralis. Le code chilometriche ai supermarket per aggiudicarsi per primi gli artefatti tecnologici più innovativi non sono quasi mai popolate da coloro che da quegli strumenti possono ricavare i più grandi avanzamenti per il bene dell'umanità. Questa considerazione non mira certo a proporre una moralizzazione del web in senso conservativo né a stigmatizzare i technology addicted. Al contrario, mira a descrivere una distinzione necessaria fra mondi diversi, che si muovono con finalità diverse, le ICTS e le scienze della comunicazione. Basti guardare banalmente ai programmi didattici dei corsi di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e in scienze della comunicazione per accorgersi come questi due mondi, apparentemente omonimi, siano del tutto separati dal punto di vista conoscitivo. Non si vuole qui certo proporre una ingegnerizzazione o sistematizzazione del comunicare. Ci aveva già ampiamente provato e fallito Ludwig Wittgenstein. Piuttosto si vuol far notare come ad una crescita tecnologica dei mezzi di comunicazione non sia una crescita dialogica delle relazioni umane basata sull'educazione alla comprensione, al confronto, al dialogo con l'alter. La distinzione fra tecnologia e sociale era già presente in Kant e più tardi in Weber. Sono mondi che si muovono con logiche che si incrociano solo parzialmente e con velocità differenti. Negli ultimi 20 anni sempre più spesso si è cercato di comprendere l'aspetto di incrocio fra i due mondi tramite l'introduzione di un campo di studi, la sociologia della tecnica e della scienza, che analizza le controversie scientifiche, l'incorporamento delle tecnologie nella vita quotidiana, gli script o copioni d'uso impliciti che ogni innovazione tecnologica apporta al vivere sociale, gli usi non previsti che nascono poi dall'incontro fra tecnologia e sociale nella vita quotidiana. Questi ed altri campi di applicazione degli STS segnalano come il rapporto tecnologia-sociale sia molto complesso e punto fondamentale della questione, come l'educazione alle tecnologie comunicative e in senso stretto dialogiche sia fondamentale per bilanciare il rapporto fra oggettivazione della conoscenza e consapevolezza soggettiva. Dove hanno fallito i web entusiasti più ingenui, ad esempio, è nel presumere che l'introduzione tecnologica di mezzi che favoriscono l'accesso aperto e la democrazia digitale dovesse comportare automaticamente una accresciuta democratizzazione della vita sociale. Gli esiti negativi della cosiddetta primavera araba sono un esempio lampante. Un secondo punto critico nell'utilizzo di piattaforme globali come Facebook sta, in particolare, nel rapporto fra comunicazione, identità e autostima e, più in generale, nel rapporto fra comunicazione e formazione del role set. Diventare utenti di Facebook vuol dire infatti partecipare a un processo globale di messa in vetrina del sé attraverso strumenti tecnologici che mettono in comunicazione identità online ed identità offline al punto da rendere questa distinzione quasi del tutto astratta. L'autorappresentazione del sé è infatti un processo di continuità. Si fa esperienza per poter narrare, si narra per poter far esperienza del sé. È un processo, ancora una volta, che esaspera tratti della vita moderna, non del tutto nuovi, basati sulla dipendenza fra consumo delle cose e del tempo e felicità. Scriveva ad esempio Italo Calvino nel 1955. Con la primavera, a centinaia di migliaia, i cittadini escono la domenica con l'astuccio a tracolla, e si fotografano, tornano contenti come cacciatori dal carniere ricolmo, passano i giorni aspettando con dolce ansia di vedere le foto sviluppate, e solo quando hanno le foto sotto gli occhi sembrano prendere tangibile possesso della giornata trascorsa, avventura di un fotografo. Tale aspetto, unito alla misurabilità del successo socio-virtuale dei nostri post, delle nostre fotografie, della nostra immagine pubblica, ci porta inevitabilmente ad una omologazione del sé a quella che viene percepita come l'identità dominante. Mettiamo cioè in atto energie fisiche, sociali ed economiche per dimostrare di essere continuamente, costantemente, riconoscibilmente delle persone eccezionali, rappresentando noi stessi prevalentemente nelle attività del tempo libero, il tempo del consumo. E finiamo così per apparire niente più e niente meno che delle persone normali, simili all'utente medio della piattaforma. Fare le persone normali è del resto un grande sforzo, come spiegava Harvey Sachs in un saggio scritto negli anni 60. Adattiamo quindi la nostra narrazione del sé, e conseguentemente la nostra concezione di noi stessi, a una narrazione collettiva dell'identità, che è imperialistica, individualista, giovanilistica, consumistica, sostanzialmente decalcata sul cosmopolitismo di mercato all'americana. Assistiamo, cioè, a una versione radicalizzata della simmeliana tragedia della cultura, il sé costretto all'interno di gabbie di significato collettive sempre più opprimenti, perde progressivamente la capacità di autodefinizione e di creatività. Ciò crea rapporti di dipendenza dalla piattaforma, in alcuni casi, ma in molti casi una critica accettazione del fatto che questo strumento di controllo sociale esteso costituisca la prima fonte di autostima. Facebook, in particolare, costituisce, a mio avviso, la prima reale realizzazione del villaggio globale presupposto da Marshall McLuhan. Non la contrazione percettiva delle distanze fisiche, ma l'estensione su scala globale dei sistemi di controllo sociale tipici del piccolo villaggio. Ciò fa sì che la presentazione del sé si adatti difensivamente ai rischi del gossip, della riprovazione sociale, della perdita di fiducia e di reputazione. L'individuo reagisce a ciò passivamente, subendo gli altrui giudizi e adattandovisi, colei, o, positivamente, influenzando gli altri tramite artifici drammaturgici, Goffman, e costruendosi ambienti specchio che rimandino l'immagine del sé desiderata, Burkestets. Cosa resta sotto la maschera? Preoccupati dalla difesa di un sé più vulnerabile che virtuale, gli utenti finiscono per intraprendere scambi comunicativi orientati non a una crescita collettiva della conoscenza e della consapevolezza, quanto a un guadagno soggettivo in termini di autostima e di consenso. Non si tratta quindi di partecipazione, ma di autoaffermazione. Più che a un dialogo platonico si assiste a un confronto fra narcisi, a una guerra fra specchi, che rimanda un'unica, triste e spesso inconsapevole immagine, quella della cultura commerciale che ha oggettivato in maniera sensibile anche i rapporti sociali e di cui ogni utente si è fatto veicolo. Chiaramente, nella catoptromachia, guerra degli specchi, facebookiana ad essere favorito non è colui che possiede gli argomenti più forti, l'autorevole, ma colui che veicola il più alto senso del sé o la forma più aggressiva di autoaffermazione, l'autoritario. Vince chi possiede le migliori capacità di stimolazione dell'aspetto fatico del linguaggio, cioè la componente emotiva, smuovere il rimorso, l'aggressività, il risentimento, le paure, le ansie di chi legge, e chi riesce a parlare a tutti, anche agli imbecilli, qualsiasi cosa essi siano o dicano. Per fare ciò bisogna toccare dei punti nevralgici della condizione contemporanea. La sfiducia sistemica nelle istituzioni e nei mass media, da ciò l'affermazione delle bufale e delle teorie del complotto, la solitudine del cittadino globale, il rifiuto di gerarchie intellettuali e politiche da cui ci si sente sempre più estranei. Così come la comunicazione fumettistica per vignette ha favorito nel secondo dopoguerra un passato esempio di populismo, come quello dell'uomo qualunque di Giannini, l'immediatezza dei post su Twitter o Facebook favorisce nuove forme di populismo di tipo politico, da Grillo a Salvini, passando per Renzi e intellettuale. Così come gli operatori di una celebre app Uber guidano le proprie vetture senza essere in possesso di alcuna licenza, allo stesso modo i leader di opinione su internet esercitano il loro redditizio ruolo, senza alcuna licenza culturale, giornalistica o semplicemente morale. Gli imbecilli quindi rischiano effettivamente di vincere se non vengono assunti i giusti anticorpi, perché è il mezzo che rende imbecille il dialogo per una serie di fattori, l'ansia di prendere posizione su tutto, come novelli GPS della moralità. L'utilità di creare sempre nuovi nemici, i profughi, i vegani, le donne emancipate, il cosiddetto gender, per rafforzare i legami del gruppo, la perdita di un fine sociale dietro lo stordimento globale del narcisismo virtuale. Non ci si preoccupa di far avanzare la comprensione del presente, ma di bloccare tutti quegli utenti che con le proprie prese di posizione possano far fallire le argomentazioni e la connessa autostima dell'emittente. Se c'è un'arte che l'utente medio di Facebook e Twitter posseggono ben poco è quella della maieutica e della dialettica. Non c'è bisogno di risorse astratte per evitare tutto ciò. Più che di una educazione ai media come tecnologie, abbiamo bisogno di una educazione ai media come strumenti dialogici, un po' come fanno gli olandesi quando insegnano ai loro giovani che cos'è stato storicamente il cosiddetto modello del Dutch Dialogue. Ed è in questa chiave di lettura che va compresa la presa di posizione di Eco. Non si tratta di un'accusa o di una snobberia intellettuale, ma un ammonimento. È da imbecilli non comprenderlo. Vincenzo Romania è professore associato di sociologia e insegna sociologia della comunicazione presso l'Università degli Studi di Padova. 8 settembre 2015.